I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme, come ogni mercoledì puntuale, l'appuntamento per seguire i momenti più significativi della settimana appena trascorsa con Papa Francesco. Inizieremo come sempre dall'udienza generale, ma poi parleremo anche dell'udienza giubilare di sabato, dell'incontro con il giubileo dei militari, ancora altri appuntamenti interessanti della settimana, ma iniziamo subito appunto con l'udienza generale dedicata come sempre alla catechesi sulla misericordia, e in particolare il Papa oggi ha parlato della parabola della pecorella smarrita. Ascoltiamo.
Conosciamo tutti l'immagine del buon pastore che si carica sulle spalle la pecorella smarrita. Da sempre quest'icona rappresenta la sollecitudine di Gesù verso i peccatori e la misericordia di Dio che non si rassegna a perdere alcuno. La parabola viene raccontata da Gesù per far comprendere che la sua vicinanza ai peccatori non deve scandalizzare, ma al contrario, provocare in tutti una seria riflessione su come viviamo la nostra fede. Il racconto vede da una parte i peccatori che si avvicinano a Gesù per ascoltarlo e dall'altra parte i dottori della legge, gli scribi, sospettosi che si discostano da lui per questo comportamento. Si discostano questi perché Gesù si avvicinava ai peccatori. Questi erano orgogliosi, erano superbi, si credevano giusti. La nostra parabola si snoda intorno a tre personaggi: il pastore, la pecora smarrita e il resto del gregge. Chi agisce però è solo il pastore, non le pecore. Il pastore quindi è l'unico vero protagonista e tutto dipende da lui. Una domanda introduce la parabola. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Si tratta di un paradosso che induce a dubitare dell'agire del pastore. È saggio abbandonare le 99 per una pecora sola e per di più non al sicuro di un ovile ma nel deserto? Secondo la tradizione biblica, il deserto è luogo di morte, dove è difficile trovare cibo e acqua, senza riparo e in balia delle fiere e dei ladri. Cosa possono fare 99 pecore indifese? Il paradosso comunque continua dicendo che il pastore, ritrovata la pecora, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me. Sembra quindi che il pastore non torni nel deserto a recuperare tutto il gregge. Protesso verso quell'unica pecora, sembra dimenticare le altre 99, ma in realtà non è così. L'insegnamento che Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pecora può andare perduta. Il Signore non può rassegnarsi al fatto che anche una sola persona possa perdersi. L'agire di Dio è quello di chi va in cerca dei fili perduti per poi fare festa e gioire con tutti per il loro ritrovamento. Si tratta di un desiderio irrefrenabile. Neppure 99 pecore possono fermare il pastore e tenerlo chiuso nell'ovile. Lui potrebbe ragionare, ma faccio il bilancio, ne ho 99, ne ho perso una, ma non è tanta perdita. No, lui va a cercare quella, perché ognuna è molto importante per lui. E quella è la più bisognosa, la più abbandonata, la più scartata, e lui va là a cercarla. Siamo tutti avvisati. La misericordia verso i peccatori è lo stile con cui agisce Dio, e a tale misericordia egli è assolutamente fedele. Nulla e nessuno potrà distoglierlo dalla sua volontà di salvezza. Dio non conosce la nostra attuale cultura dello scarto. In Dio non c'entra questo. Dio non scarta nessuna persona. Dio ama tutti, cerca tutti. Tutti, uno per uno. Lui non conosce questa parola scartare la gente, perché tutto amore è tutta misericordia. Il grece del Signore è sempre in cammino. Non possiede il Signore, non può illudersi di imprigionarlo nei nostri schemi e nelle nostre strategie. Il pastore sarà trovato là dove è la pecora perduta. Il Signore quindi va cercato là dove Lui vuole incontrarci, non dove noi pretendiamo di trovarlo. In nessun altro modo si potrà ricomporre il gregge se non seguendo la via tracciata dalla misericordia del pastore. Mentre ricerca la pecora perduta, egli provoca le 99 perché partecipino alla riunificazione del gregge. Allora non solo la pecora portata sulle spalle, ma tutto il gregge seguirà il pastore fino alla sua casa per far festa con amici e vicini. Dovremmo riflettere spesso su questa parabola, perché nella comunità cristiana c'è sempre qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto vuoto. A volte questo è scoraggiante e ci porta a credere che sia una perdita inevitabile, una malattia senza rimedio. È allora che corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile dove non ci sarà l'odore delle pecore, ma puzza di chiuso. E i cristiani non dobbiamo essere chiusi, perché avremo il puzzo delle cose chiuse. Mai. Dobbiamo uscire. E questo chiudersi in se stesso, nella piccola comunità, nella parrocchia lì, ma noi, fra virgolette, i giusti. Questo succede quando manca lo slancio missionario che ci porta ad incontrare gli altri. Nella visione di Gesù non ci sono pecore definitivamente perdute, ma questo dobbiamo capirlo bene, per Dio nessuno è definitivamente perduto, mai, fino all'ultimo momento Dio ci cerca. Pensate al buon ladrone. Ma solo nella visione di Gesù nessuno è definitivamente perduto, ma solo pecore che vanno ritrovate. Pecore che vanno ritrovate. La prospettiva, pertanto, è tutta dinamica, aperta, stimolante e creativa. Ci spinge ad uscire in ricerca per intraprendere un cammino di fraternità. Nessuna distanza può tenere lontano il pastore e nessun gregge può rinunciare a un fratello. Trovare chi si è perduto è la gioia del pastore e di Dio, ma è anche la gioia di tutto il gregge. Siamo tutti noi pecore ritrovate e raccolte dalla misericordia del Signore, chiamati a raccogliere insieme a Lui tutto il gregge. Grazie.
Prima dell'udienza generale, Papa Francesco aveva ricevuto nell'auletta dietro l'aula Paolo VI un gruppo del Royal Institute for Interfaith Studies di Amman, partecipanti a un colloquio promosso dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Il Papa ha espresso la sua gratitudine e ha detto, ricordando la visita in Giordania, è un bel ricordo che porto con me. Incontri di questo tipo sono basati sulla parola più importante, che è dialogo, e il dialogo è uscire da se stessi con la parola e ascoltare la parola dell'altro. Un messaggio anche questa mattina di Papa Francesco alle confcooperative che sono in Assemblea Generale a Roma: continuate ad essere il motore che salva, solleva e sviluppa la parte più debole della nostra comunità. Siate protagonisti e fatevi guidare dal perseguimento del bene comune. E arriviamo invece a domenica, la preghiera delle Regina Coeli a mezzogiorno in piazza San Pietro. Ancora un tema importante, quello del commento, naturalmente il commento alla liturgia domenicale, ma anche altri due temi importanti. Ascoltiamo Giada Aquilino.
È un Papa che riceve con profondo dolore le drammatiche notizie provenienti dalla Siria e subito dopo la recita del Regina Coeli prega perché termini al più presto la spirale di violenza che, osserva, continua ad aggravare la già disperata situazione umanitaria del paese. Il pensiero va alla città di Aleppo e alle vittime innocenti del conflitto, tra cui perfino ricorda i bambini, i malati e coloro che con grande sacrificio sono impegnati a prestare aiuto al prossimo.
Esorto tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare la cessazione delle ostilità e a rafforzare il dialogo in corso, unica strada che conduce alla pace.
Francesco ricorda anche chi lotta contro ogni forma di abuso sui minori. Lo fa salutando e esortando a continuare con coraggio l'impegno dell'associazione Mater di Don Fortunato di Noto.
Questa è una tragedia. Non dobbiamo tollerare gli abusi sui minori. Dobbiamo difendere i minori e dobbiamo punire severamente gli abusatori.
Nel giorno in cui la Chiesa ha celebrato San Giuseppe Lavoratore, festa dei lavoratori in tutto il mondo, e ricordando che nelle prossime ore a Roma si tiene la conferenza internazionale sul tema lo sviluppo sostenibile e le forme più vulnerabili di lavoro, il Pontefice auspica una sensibilizzazione di autorità, istituzioni politiche ed economiche e società civile.
Si promuova un modello di sviluppo che tenga conto della dignità umana nel pieno rispetto delle normative sul lavoro e sull'ambiente.
Udienza giubilare sabato scorso in piazza San Pietro, dedicata in particolare, alla confessione e ai confessori. Alessandro De Carolis.
Una folla enorme, 80.000 persone, ascolta il Papa ripetere più volte una delle parole d'ordine dell'anno santo, riconciliazione.
Tante persone vorrebbero riconciliarsi con Dio, ma non sanno come fare. La comunità cristiana può e deve favorire il ritorno sincero a Dio di quanti sentono la sua nostalgia.
Soprattutto, rimarca il Papa, favoriscano l'abbraccio della riconciliazione tra l'uomo e Dio coloro che sono preposti ad amministrare questo sacramento tra le pareti di un confessionale.
Il confessore deve essere un padre, deve accogliere le persone che vengono da lui. Non è una sala di tortura, né un interrogatorio, no, è il padre che riceve e perdona.
Dopo la catechesi, il Papa ha rivolto un saluto speciale ai tanti militari e membri delle forze dell'ordine presenti in Piazza San Pietro per celebrare il giubileo delle forze armate e di polizia. Siate strumenti di riconciliazione e seminatori di pace.
Dunque moltissimi militari in Piazza San Pietro per il giubileo della misericordia del mondo militare, e di questo ci parla Sergio Centofanti.
Le bande musicali delle varie forze armate e di polizia sfilano in Via della Conciliazione per il giubileo dei militari, suonando i rispettivi inni. In Piazza San Pietro donne e uomini dei diversi corpi portano la loro testimonianza. L'aiuto a persone in difficoltà, il salvataggio di migranti in balia del mare, il trasporto urgente di neonati in elicottero al bambino Gesù, interventi per gli altri che spesso mettono a rischio anche la propria vita. C'è poi il grazie a Dio commosso di chi ha salvato e di chi è stato salvato. La vostra missione, ha detto Papa Francesco, è quella di garantire un ambiente sicuro affinché ogni cittadino possa vivere in pace e serenità.
Siate strumenti di riconciliazione, costruttori di ponti e seminatori di pace. Siete infatti chiamati non solo a prevenire, gestire o porre fine ai conflitti, ma anche a contribuire alla costruzione di un ordine fondato sulla verità, sulla giustizia, sull'amore e sulla libertà, secondo la definizione di pace di San Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris.
Sono tante le sfide di oggi, ha detto il Papa, ma nella prospettiva cristiana c'è la certezza della vittoria dell'amore sull'odio, della pace sulla guerra.
L'affermazione della pace non è impresa facile, soprattutto a causa della guerra che inaridisce i cuori e accresce violenza e odio. Vi esorto a non scoraggiarvi.
Un inviato di Dio sa avvicinarsi alle periferie della povertà, libero da bagagli, perché lo spirito è un vento leggero. Così Papa Francesco si è rivolto alla delegazione dei padri mercedari che sono stati ricevuti in udienza in Vaticano in occasione del capitolo generale dell'ordine giunto agli 800 anni di vita. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
C'è molto da ricordare e ci fa bene ricordare, non però per mettere in parata le glorie del passato, ma per capire in questo arco di tempo su quali strade abbia camminato il carisma, giuste e sbagliate, e prendere coraggio e ispirazione per fare altrettanto nelle periferie del presente. 800 anni, quelli dell'ordine dei padri mercedari, sono moltissimi. Papa Francesco li celebra con intensità, stringendosi ai 50 religiosi dell'istituto che partecipano al capitolo generale, ricevendoli nella sala del concilio Storo del Palazzo Apostolico. Il titolo guida dell'assise dell'ordine, La Mercede, Memoria e Profezia nelle periferie della libertà, suggerisce a Francesco un chiarimento. Bene osserva una memoria che evoca le grandi opere compiute in questi 8 secoli e tuttavia soggiunge:
questo ricordo non deve limitarsi a un'esposizione del passato.
Questa memoria non dovrebbe limitarsi a una mostra del passato, ma deve essere un atto sereno e consapevole che ci permetta di valutare i nostri successi senza dimenticare i nostri limiti e soprattutto affrontare le sfide che l'umanità pone. La vera vita dell'ordine va ricercata nel continuo sforzo di adattarsi e rinnovarsi al fine di dare una risposta generosa alle reali esigenze del mondo e della Chiesa, restando fedeli al patrimonio perenne di cui siete depositari. La nostra professione religiosa è un dono e una grande responsabilità messo in vasi di creta. Dunque, ribadisce il Papa, noi non confidiamo nelle nostre forze, ma ci affidiamo sempre alla misericordia di Dio. E i pilastri che ci sostengono, sottolinea, sono la vigilanza, la perseveranza nella preghiera e la cura della vita interiore. Solo con questo spirito, come indica il secondo vocabolo del titolo guida, è possibile parlare realmente di profezia, altrimenti non possiamo, assicura Francesco. Profeta, soggiunge, è un inviato che ha ricevuto un dono dello spirito per servire il popolo di Dio. Il profeta sa andare alle periferie alle quali si avvicina libero da bagagli. Lo spirito è un vento leggero che ci spinge in avanti. Evocare ciò che mosse i vostri padri e dove li diresse ci impegna a seguire i loro passi. Loro furono in grado di restare come ostaggio accanto ai poveri, agli emarginati, agli esclusi della società per consolarli, soffrire con loro, e questo un giorno dopo l'altro, nella perseveranza e nel silenzio di una vita libera e generosamente donata. Seguire questi predecessori, prosegue Francesco, è comprendere che per riscattare i più poveri dalla miseria che li imprigiona, dobbiamo farci piccoli, pronti a proclamare l'anno di grazia del Signore a tutti coloro, conclude, cui siamo mandati. I perseguitati a causa della fede e i prigionieri, le vittime della tratta e i giovani nelle scuole, chi attende alle opere di misericordia, i fedeli delle parrocchie e le missioni che sono state affidate alla Chiesa.
Questa settimana la presidenza del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee è stata ricevuta da Papa Francesco, poi un incontro con la stampa proprio qui alla Radio Vaticana con il presidente e i due vicepresidenti, e questo a due giorni dal premio Carlo Magno che sarà consegnato al Papa, un premio proprio dedicato all'Europa. Di questo ci parla Alessandro Gisotti.
Il Papa incoraggia i vescovi europei ad affrontare le grandi sfide che oggi sono sempre più urgenti per il vecchio continente. È quanto affermato dall'arcivescovo di Budapest, il cardinale Peter Erdo, che parlando alla Sala Marconi della Radio Vaticana ha condiviso i sentimenti vissuti nell'udienza con Francesco.
Il Santo Padre ci ha incoraggiati e ha parlato anche delle sue preoccupazioni riguardo l'Europa, e ci ha incoraggiato perché veramente l'Europa deve ritrovare le sue radici cristiane, e noi abbiamo la missione di non lasciar dimenticare questa verità, perché il cristianesimo è una forza vitale di questo continente, è il denominatore comune delle culture dei singoli popoli.
Dal canto suo il cardinale Angelo Bagnasco ha detto che è necessario aiutare l'uomo europeo a vivere insieme, perché se non lo sanno fare gli uomini, tantomeno lo sapranno fare gli stati. E torniamo a un altro appuntamento di Papa Francesco. Nessuno resti indifferente a quanti sono colpiti dalle malattie rare. Il profitto non provalga sul diritto delle persone ad essere curate. È questo in sintesi quanto il Papa ha detto incontrando i partecipanti al convegno sulla medicina rigenerativa promosso in Vaticano dal Pontificio Consiglio della Cultura. E ce ne parla Sergio Centofanti.
Le definiscono malattie rare, sono circa 6.000, ma colpiscono tantissime persone, 300 milioni, che soffrono insieme ai loro cari un dolore reso ancora più acuto dal silenzio della società. Il Papa indica tre strade per trovare una soluzione a questo dramma. La prima è la sensibilizzazione.
È di fondamentale importanza promuovere la crescita del livello di empatia affinché nessuno rimanga indifferente alle invocazioni di aiuto del prossimo, anche quando è afflitto da una malattia rara.
La seconda strada è promuovere la ricerca, una ricerca che abbia un fondamentale riferimento all'etica e il rispetto per la vita umana. La terza via è garantire l'accesso alle cure. A questi pazienti, nota il Papa, spesso non si presta sufficiente attenzione perché non si intravede un consistente ritorno economico dagli investimenti fatti in loro favore.
Bisogna opporsi a un'economia dell'esclusione che semina vittime quando il meccanismo del profitto prevale sul valore della vita umana.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie per averci seguito, ma prima di lasciarci un appuntamento per domani. Domani si celebra la festa, la solennità dell'Ascensione di Gesù al cielo, e alle 18 in Piazza San Pietro ci sarà una veglia per asciugare le lacrime, una veglia voluta espressamente da Papa Francesco, che sarà in piazza, e le lacrime saranno quelle del reliquiario portato da Siracusa, le lacrime della Madonna che ha pianto a Siracusa, la Madonna delle Lacrime, appunto. Nel 1994 fu Giovanni Paolo II a benedire il santuario di questa immagine mariana, una Madonnina molto semplice che pianse. Quindi un appuntamento molto importante, il Papa ha voluto anche questo come segno e gesto di misericordia. Quindi ascensione e celebrazione vigilare della Madonna delle Lacrime. Termina così il nostro appuntamento, grazie, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.